Buonasera a tutti. Oggi siamo in compagnia di Laura Parodi. Laura Parodi è un'artista a 360 gradi, in quanto è cantante, scrittrice, organizzatore poi di eventi riguardanti sempre il discorso trallallero. Ciao Laura.
Ciao, ciao a tutti.
Una curiosità, tanto per iniziare a conoscerti. Com'è nato? Cioè, è stato un hobby, una passione per il trallallero e comunque in generale per la musica?
Allora, io sono nata in un paese, comune di Santolcese Trensasco, dove si cantava il trallallero. Siccome mio papà era appassionato di canto, tipo di canto, cantava anche un po' il trallallero, ma di canto, e io già da piccola cantavo, ma prima di tutto ho incontrato il canto di tradizione orale, che non era soltanto il trallallero, ma quei canti che possono essere i canti di lavoro, i canti liturgici, le ninna-nanne, le ballate, e ho cominciato a cantarli con un gruppo che allora avevamo chiamato la Compagnia Cantante, poi è diventato Gruppo Ricerca Popolare, e in questo ambito, poi girando le ballate a Val Brevenna a registrare, ho incontrato, ho rincontrato il trallallero, che non era in previsione che io cantassi perché il trallallero è un canto tipicamente maschile, anche se qualche donna lo ha cantato, ma in genere non lo cantavano perché le donne non potevano entrare nelle osterie. Come sapete, le donne non potevano salire sui palchi dei teatri, non potevano cantare in chiesa, il cattolicesimo ci ha veramente penalizzate sempre. E al posto della voce femminile nel trallallero c'è una voce maschile che canta in falsetto. Io ho cominciato a cantarlo non sui palchi, ma con degli amici che, conoscendo la mia voce e la mia passione, mi hanno inserita nel cerchio. Io sono entrata nel cerchio magico di questo canto perché è un canto che si canta in cerchio, è un canto a cappella, non si usano strumenti. Quindi è un canto onomatopeico, con le voci si tenta di realizzare, di imitare il suono degli strumenti. L'esempio tipico per chi non pratica la tradizione popolare nell'ambito della musica leggera è quello dei Neri per Caso, quindi canti a cappella. Ho cominciato a cantare con questi canterini, ma cantando la domenica e il sabato le persone hanno cominciato a seguirci. E per cui poi hanno cominciato a invitarci ai convegni di canto. Questo è il nome che si danno alle riunioni dove, ai concerti dove cantano più squadre, convegni di canto. Quindi siamo stati promossi a squadra anche perché qualcuno non si accorgeva che cantava una donna al posto dell'uomo, per cui abbiamo continuato senza, da parte mia, nulla togliere alla voce del falsetto che è molto affascinante, bellissima. E a questo proposito, oltre al falsetto, diciamo quali sono le altre voci del trallallero, sono un tenore che è detto un primum, nel senso che è la voce, la prima voce che dà la stura al canto, in genere parte un primum, il tenore. Poi c'è il falsetto, come ho detto, un baritono detto un controbasso, una voce che è chiamata voce chitarra, è proprio la voce dello strumento voce chitarra, è l'unica voce che non pronuncia parole, ma una sillaba, du-du, e poi i bassi profondi. Bassi profondi che hanno visto l'inserimento, quando sono state inserite le canzoni nel repertorio di questo genere di canto, dei bassi cantabili, che io personalmente non amo molto. Io amo il basso profondo, poi cantando. Io infatti quando andiamo quando facciamo i concerti, sia che siamo in Italia che all'estero, invito sempre a poi mettersi nel cerchio perché la sensazione, cioè si ha la vera idea di cosa vuol dire cantare nel cerchio del trallallero. Quindi questa è la formazione base che va dai sette come numero ai nove. La tonalità in cui si canta va dal sol, sol diesis al la, e quindi queste sono le tonalità. Non è un canto spontaneo, si deve provare, si deve conoscerlo. È un canto che ci vuole molto tempo ad imparare.
Da 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 Una parte di basso, non tutte questo tempo, un là. Non tutto basso.
Come potete ascoltare in questa registrazione dove si ascoltano le voci singole, è stato oggetto di ricerche approfondite anche da parte di etnomusicologi. Nella prima registrazione si sente la voce dell'americano Alan Lomax, che negli anni 54-55 venne in Italia, ma non solo, anche in Spagna, e dal sud al nord realizzò una serie di registrazioni oltre a fotografie che sono un documento importantissimo. Infatti in America c'è la Fondazione Lomax, che ha un archivio veramente, veramente vasto, ampio, e quindi che testimonia la realtà culturale di quegli anni, di quel periodo. Fra queste registrazioni, per quanto riguarda la Liguria, c'è il trallallero e anche il canto a bordone di Ceriana, che è l'altro canto a cappella molto molto affascinante, e questi due canti si cantano solo qui. Il trallallero si canta solo a Genova. Quando c'è stata l'esplosione, c'è stato un periodo in cui le squadre di canto erano più di 50, 70 addirittura, ogni quartiere di Genova addirittura aveva la propria squadra di canto. si spingeva anche ad Albenga, Savona, quindi erano veramente tante. Il pubblico seguiva moltissimo questo genere di canto, ed addirittura si facevano delle gare di canto che avevano un tifo da stadio, quindi era un canto veramente molto seguito. Poi con l'avvento dei mass media, oltre alla radio, la televisione, le discoteche, quindi ad oggi le squadre sono 5-6, fluttuano sempre fra questo numero, però è ancora una tradizione viva, non è folk revival, e in ambito etnomusicologico è considerato un canto urbano nel senso che non è un canto di lavoro, non protesta, un canto liturgico, è un canto urbano, e questo è un canto di svago, lo si capisce dai testi. I testi, infatti, se sono trallalleri, perché il repertorio comprende trallalleri e canzoni d'autore arrangiate poi proposte a modo trallallero. Il trallallero in genere consta di una strofa, una quartina, vengono cantati i primi tre versi. Poi c'è l'onomatopeico in mezzo, si ripete la strofa risolvendo col quarto verso la quartina, ed è in genere in lingua. Quindi questa è la dimostrazione che il dialetto non è affatto garanzia di tradizione. Sul trallallero, infatti, non c'è nulla di scritto sulla come sia nato, quando è nato, una delle ipotesi sui testi che derivi dagli Strambotti, però siamo sempre nell'ambito delle ipotesi.
Che questo interrompo. Abbiamo ascoltato prima quello che dicevi te delle singole voci, adesso appunto stai parlando un po' di quella che è la storia. Io direi andare ad ascoltare Se tu mi dai, che è una canzone del 28, mi dicevi, giusto?
Sì, ecco. Sì. Trallallero del 28, che io amo tantissimo, mi commuove proprio per il modo di cantare. Io l'ho inserito in questo CD allegato al mio libro, che è nato poi dall'esperienza fatta a Palazzo Ducale nell'ambito di un festival dedicato alla polivocalità, che è durato un bel po' di anni, e siccome le persone chiedevano i testi, allora poi ho pubblicato questo libro, che è l'unico libro con i testi dei trallalleri, solo trallalleri. Non amando moltissimo le trascrizioni, perché io associo il trallallero un po' al jazz, nel senso che i trallalleri, che si devono conoscere, si deve conoscere il tipo di canto, si può improvvisare, però devi conoscerlo, quindi sì. I jazzisti sono dei musicisti fantastici, conoscono la musica, però poi improvvisano. E quindi ho allegato a questo libro questo CD, e Se tu mi dai dei fiori è un trallallero dove si può ascoltare appunto quell'esempio di cui ho parlato prima per quanto riguarda la strofa e la lingua, perché è in italiano, quindi...
Trallallero, mi spiegavi prima, che poi andiamo ad ascoltare quindi la terza canzone, che è Bacici. Questo è un esempio di trallallero trasformato in canzone, mi dicevi?
Sì, perché in realtà il Bacicin, che è uno dei più conosciuti e uno dei più amati, e anche questo è tratto dalle registrazioni di Palazzo del CD allegato al libro, ma questa è proprio una registrazione fatta durante il festival. Qui sono i giovani canterini di Sant'Olcese. Questo in realtà era una strofetta. Bacicin vattene a casa, sì. Poi è diventata una canzone. Ma perché è diventata una canzone? Perché Margutti la depositò alla SIAE, quando nacque la SIAE, sì. Allora cosa ha fatto? Ha aggiunto le altre strofe, per cui i diritti d'autore poi andarono a lui, ma in realtà era un trallallero, era una strofa, quindi è molto bello, molto conosciuto, e dove in questo si può ascoltare il contralto, quanto può svettare, qui il contralto in questa registrazione è Paolo Besagno, è una squadra delle più longeve, esiste ancora, sono tuttora in attività.
Ecco, ci sono anche delle, o ci sono state anche delle gare, perché c'è una canzone legata a questo discorso, che anche questa, nella chiacchierata che abbiamo fatto prima, mi ha detto che è la partenza. Provava sì. Per capire se la squadra poteva andare avanti nella gara, giusto?
Sì, siccome ritmicamente è piuttosto difficile, se una squadra che partecipava alla competizione, alla gara, non era in grado di portare a termine questo trallallero, c'era la penalità, era l'esclusione. Era un brano d'obbligo, come si fa nei concorsi, tuttora lo fanno anche musicisti classici. C'era un brano d'obbligo e uno di questi era la partenza. Che poi altro non è, come significato è un nonsense. Più che altro è importante l'effetto ritmico, dove non ci sono tantissime parole. Ed è un gioco molto interessante fra il baritono e la voce chitarra. Poi ci sono i bassi che devono sostenere questo confronto ritmico che io chiamo. Personalmente è uno dei trallalleri che amo di più. E in queste gare addirittura a volte si arrivava alle mani quando non si era d'accordo con l'esito della giuria.
Addirittura.
Allora, cosa è successo? Che la decisione è stata: comunichiamo l'esito delle gare sui quotidiani il lunedì, così. E addirittura c'è un trallallero che recita: anzi, devo cantarlo, se no, dove andano primo, non dato secondo premio, alle una giuria de legno, una manega de jatte, quindi per dirti. per dirti com'era sentita, quant'era, insomma, quant'erano sentiti, anche perché poi ci sono tutti i vari trofei. Io nel mio archivio fotografico ho i trofei, le coppe, e tenete presente che era tale il sentimento, il sentire di questo canto, che molte persone dotate musicalmente e vocalmente hanno trovato lavoro grazie a queste loro qualità, nel senso che se c'era un bravo cantante canterino, vieni nella nostra squadra, ti aiutiamo a trovare lavoro se era disoccupato. Infatti c'era anche la squadra dell'UITE, allora la MT di oggi era l'UITE. Uno stesso un maestro della nostra squadra che abbiamo avuto, che purtroppo non c'è, lui trovò lavoro in una scuola come tecnico, non so se come bidello, come tecnico, ecco. Quindi era c'era la caccia, si dava la caccia ai canterini bravi.
Ma adesso, siccome sento che parli sempre col passato, al passato, attualmente la situazione com'è? Si fanno ancora gare?
No, assolutamente no, le gare non si fanno, anche perché poi il numero è esiguo, siamo 5. Allora, le squadre sono queste, si prova una volta alla settimana, perché si deve provare assolutamente. Il modo di cantare delle varie squadre è personale, cioè la cosiddetta deeta. La deeta è il modo di cantare di ogni squadra, la personalità che ha quella squadra. Siamo quella dove canto io, il gruppo spontaneo tra l'Allero, dove peraltro c'è anche il primo, che è Alessandro Guerrini, che canta anche in falsetto, per cui io ci tengo nei nostri concerti a fare anche qualche trallallero dove lui canta in falsetto. Poi ci sono i giovani canterini di Sant'Olcese, la squadra, un gruppo che si chiama La Squadra, a Lanterna, i canterini della Val Bisagno, un gruppo di giovani che si chiama i giovani della Gagliassa. E queste sono le squadre. E poi ci sono i cosiddetti arrecchigeti. Gli arrecchigeti in genere sono canterini di tutte le squadre che in certe occasioni si riuniscono o il sabato pomeriggio in centro storico per cantare, quindi cantare il trallallero. Quindi la realtà odierna è questa, tenendo presente che anzi tutti abbiamo inciso dei CD, adesso ci sono le case discografiche che ce le pubblicano, quelle che si occupano di world music. Un servizio importante si ottiene da YouTube con queste meravigliose mezzi di cui abbiamo a disposizione, e addirittura io 10 giorni fa sono stata chiamata da un albergo di Genova, non so dirti come hanno avuto il mio numero, perché c'erano dei turisti olandesi che volevano ascoltare il trallallero. Tenete presente che all'estero piace tantissimo. Tra l'Allero piace veramente tanto. Noi siamo andati in Germania, in Francia, abbiamo girato tantissimo e anche qualche altra squadra ha girato. Il Tra l'Allero piace veramente tanto all'estero. E questi turisti olandesi mi hanno chiamato il venerdì sera, io ho fatto un po' di telefonate, il giorno dopo ci siamo incontrati in centro storico, ho fatto un po' di telefonate, i canterini hanno risposto. E tutto il pomeriggio siamo stati con loro e loro erano felicissimi. E poi abbiamo scoperto che erano due coristi che vivono in Olanda, lei di origine italiana, però avevano ascoltato il trallallero su YouTube, quindi lo volevano ascoltare dal vivo. Noi abbiamo fatto un giro in centro storico, gli abbiamo fatto vedere Genova, ma attraverso il trallallero, attraverso il nostro canto.
Quindi questo è sicuramente importante. Dicevo sul tuo libro, non so se era un georgiano, qualcuno che ha detto che forse anche loro cantano in modo simile.
Sì, allora i canti simili sono, in Italia c'è il canto a tenore, in Sardegna, in Georgia c'è questo canto, in Russia questo canto simile al trallallero, poi c'è in Albania dove c'è una voce addirittura similissima alla nostra voce chitarra. Lì faccio accenno al canto georgiano perché il nostro grande etnomusicologo Edward Neill è stato l'autore, assieme alla Renzo Trotta della RAI e poi Arnaldo Bagnasco, che allora lavoravano in RAI, di un documentario bellissimo sul Trallallero, girato nella latteria di Tugni, in Canneto in Lungo, dove si cantava il Trallallero, e poi in altri luoghi, ma veramente molto bello, con cui parteciparono ad un concorso in Russia, ma un concorso importante. Arnaldo Bagnasco andò a portare questo documentario, dicendomi, lui ha sempre raccontato che c'erano dei documentari pazzeschi, americani, canadesi, cose pazzesche, e invece vinse questo documentario, vinse questo premio Raduga, premio Arcobaleno, ed è proprio lì che gli fecero questa osservazione: ma lo cantiamo anche noi in Georgia, cantiamo anche noi questo canto. Per quello che faccio l'accenno, anche perché Arnaldo Bagnasco fu lui che mi chiamò a curare la direzione artistica di questo festival dedicato alla polivocalità, dove chiamammo appunto anche i tenori sardi. Sono quattro elementi, però è un altro canto solamente vocale. Poi c'è il canto a bei in Toscana, che è simile, un po' simile allo yodel, c'è solo un gruppo che lo fa, che sono i Cardellini del Fontanino, e anche questo è solo vocale, canto a cappella. Quindi ce ne sono, però il Trallallero nostro è unico, lo cantiamo solo qui.
Bene, per l'estate avete in progetto qualcosa?
Allora, intanto il 16 maggio saremo al FIM, alla Fiera del Mare, tutte le squadre, compresa anche la compagnia Sacro che canta il canto al bordone di Diana, e saremo lì. Approfitto per dire che saremo anche, e qui saremo Canterine Requigeti, il 30 aprile, la sera del 30 aprile, a Busalla, per fare la Cantela di Maggio. La Cantela di Maggio è una manifestazione che io con altri amici che ci occupavamo di musica tradizionale, e assieme a Edward Neill, ricominciamo a fare nel 1981. È una tradizione antichissima che nasce da un rito pagano, quello di dare il benvenuto alla primavera. È il cantamaggio, cosiddetto cantamaggio oppure cantaiev, e si andava nelle case dei contadini a cantare, in cambio si avevano o formaggio o uova, questo per augurare, per dare un benvenuto alla primavera, ma soprattutto augurare buon raccolto, una buona stagione. E noi lo faremo la sera del 30 aprile a Busalla, partendo dal Banco Rosso in via Veneto, poi facendo quattro tappe che finiranno a Sarissola. E dal 1981 è che facciamo questa manifestazione. Poi 16 maggio al FIM, e poi I vari appuntamenti si possono seguire o su Facebook. Noi come gruppo spontaneo Trallallero abbiamo il sito, i giovani canterini Sant'Olcese anche hanno il sito, quindi comunichiamo i vari appuntamenti. Il 26, dopodomani, il gruppo spontaneo Trallallero canterà al Circolo Arci Merlino di Sestri Ponente, Trallalleri e Libertà. Trallalleri e Libertà perché tenete presente che nel periodo bellico le persone che si riunivano per strada, se c'erano più di tre persone ferme per strada, era considerato sedizionismo, e quindi Trallallero non si poteva più cantare, poi c'era altro da fare. E mi raccontava uno dei miei canterini, Sergio Bruzzone, che lavorava all'Ansaldo, i canterini Trallallero si mettevano d'accordo con chi controllava chi andava in bagno, perché dovevano avere anche uno scontrino per andare in bagno, si mettevano d'accordo per cantare il giorno dopo, diciamo, alle 11 ci vediamo in bagno, e se ne cantavano uno, perché altrimenti non si poteva più cantare per strada. Allora abbiamo intitolato Trallalleri Libertà.
Bene, io ti ringrazio, penso che con tutto
grazie
quello che tutto è raccontato ci saranno sicuramente sempre più persone ad ascoltarvi.
Speriamo, grazie.
Lasciamo la trasmissione con un vostro canto, che è Notte a Bocca d'Ase, giusto?
Sì, Notte a Bocca d'Ase, che è una poesia di Piero Bozzo, il poeta di Bogliasco, musicata da Agostino Dodero, due figure importanti per quanto riguarda questo canto e non solo, e quindi noi la cantiamo sempre molto volentieri perché è una canzone molto bella.
Quindi Notte a Bocca d'Ase. Ciao sì. Laura e grazie
ancora. Ciao, buona musica a tutti.
Spiaggia di Busri, a custodia lavore, un mio amico al rapetto che va sempre da cuore, la gira linea vigna, va a cammina, ciani, ciani. Questo mondo pinci in bella me bocca d'ore, un tristezza la mia, perché in giù giù è sempre dubbio da bella mia.
Dio, dubbio da me la vita.